piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Insieme a lui vennero crocifisse due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il Figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
Allora, sentite? Sì. Buonasera. Stiamo facendo tutti i tentativi, forse ci riusciamo. C'è qualcuno che è pronto? Vi dico subito, c'è qualcuno che ci sta spiando. Non faceva parte del gruppo, non capivo perché è venuto. Stavo, ciao. Ci sono certe persone, pensavo che fa a casa, per la cosa che stiamo facendo. Allora. Buonasera, come ho detto prima, e diciamo che no, io non ricordo che sia un po' più, però sì, dovremmo cominciare da noi. Abbiamo cominciato leggendo il brano del Vangelo di Matteo della Crocifissione. Ah, vi avviso che stiamo sempre parlando della sofferenza, eh? Non so che. Ogni tanto non vado per la gente, non vi racconto le cose, però stiamo parlando della sofferenza. Anche se penso che all'inizio qualcuno pensava a un certo tipo di sofferenza, che la faremo, tanto ci abbiamo fatto in conto, questo è il mezzo. Il prossimo giovedì faremo già uno stop, l'ho capito, perché c'è una lezione, no? E quindi riprenderemo tra 15 giorni. E quindi l'abbiamo vista proprio strutturata da 3 a 3. Queste sono le prime 3, che a questo punto sarebbero una specie di introduzione alla sofferenza che possiamo fare. Le seconde 3 sarebbero il momento centrale, per vedere veramente nella Bibbia come viene trattata la sofferenza. E le ultime 3 vedremo la, come dire, la risposta, dare la mano, o per me la risposta. Come Gesù tratta la sofferenza? Vedremo se c'è una risposta, se dà una risposta. O la risposta magari cercheremo di vedere. Lui la dà, ma ho paura che non è quella che ci aspettiamo noi. Però andiamo un po' per conto, un pezzo per conto. Oggi quindi dovrebbe finire un po' l'introduzione alla sofferenza. Ci siamo detti la volta scorsa che è un problema importante che ci porteremo dietro per tutti gli incontri. Io intanto ritornerò al brano che abbiamo fatto la volta scorsa, oltre al fatto perché mi avete parlato del cuccio. Mi avete detto del cuccio che mi ha fatto. No, poi dovrà fuori. No? Ma soprattutto perché vi tengo, e poi ne parleremo soprattutto dal quinto sesto incontro, se la sofferenza ha delle gradazioni, come dire, cioè quello che soffre di più e quello che soffre di meno, si soffre di più con lo spirito, si soffre di più con il fisico, si soffre il più e il meno. E questo tipo di sofferenza dipenderà, perché secondo me, ma quello che va bene, soprattutto all'interno della Bibbia, questo è molto trascritto, proprio del senso di colpa che noi abbiamo, in modo particolare del peccato. Se uno sempre più si autoconvince di questo, altro che se soffre, strasoffre, al punto che va al di là di ogni ragionevole dubbio, come si dice, talmente lucida che non è più lui, sarebbe una virtuale, molto malato, molto sdraiato su quello di Dio, non riesce a vedere il fatto. Però questa è un po' l'introduzione che c'era stata la volta scorsa. Io adesso riprendo, non so se ogni tanto lo riprenderò sicuramente, ma non so se oggi lo riprenderò, dipenderà molto da voi, da come pure voi reagirete a quello che vi cerco di dire, ma adesso quindi riprendiamo con il discorso. La sofferenza all'interno della Bibbia e abbiamo lo sembrare della passione di Gesù di croce. Ecco, allora cominciamo a vedere il tipo di sofferenza che lui ha avuto, perché tutti pensano che il problema sta lì. La sofferenza, per poterla comprendere, quasi quasi bisogna vederla, bisogna passarci, se no tante cose, non mica sulla sofferenza in generale, no? Bisogna passarci dentro. D'accordo, bisogna passarci dentro, ci passeremo dentro. Interessante che noi come cristiani ci passiamo dentro, gli altri non tanto, aggirano lo stato, è più comodo girare le varie. E noi Gesù Cristo, vedete, la prima strada che ci ha dato è proprio questa, no? Per poter comprendere un attimo la sofferenza, o ci va dentro, se no, sono solo chiacchiere, no? Non è la sofferenza per la propria, è sempre per gli altri, non sarà mai altro. E quindi questa non è sofferenza, è sempre per sentito dire. Quando le cose vengono per sentito dire, non sono le cose, ma sono quello che gli altri pensano. E allora cominciamo a entrarci dentro in che maniera. Io ho preso questo brano, ce n'erano tantissimi altri ovviamente sulla sofferenza di Gesù, vedremo le prossime volte gli sguardi che Gesù dà alla gente che soffre, come sono e come lui reagisce. Ma oggi vediamo lui che questa volta sta nel pieno della sofferenza e non riesce nemmeno a dare uno sguardo all'altro per quanto soffre. Però vorrei un pochettino con voi vedere questa sofferenza di Gesù, da spettatori, da, diceva Luca, da teoria, da teologici, vedremo che vuol dire, da persone un po' staccate di tutto il discorso. Allora, io ve lo riprendo un pezzettino per volta, voi se avete la Bibbia davanti potete prenderla, e ci troviamo a Vangelo di Matteo, al capitolo 27, e fatto leggere un libro dal versetto 28 in poi. Il prima era tutto un altro tipo di problematica che, come vi ho detto, però normalmente quando si legge il brano la Bibbia bisogna la prima cosa da fare è contestualizzarlo, ma io qui vorrei stare perché penso che tutti sapete la passione di Gesù. Come non è la contestualizzazione che c'è prima e quella che ci sarà dopo, sapete un po' come organizzarla, però allora, sarebbe meglio prendere dal versetto 32 per esempio fino al versetto 37 per vedere come prepara la crocifissione. Sarebbe meglio perché lo considerano e dire alla gente, ma Gesù è stato crocifisso, ma come? Ma pensi che nella Bibbia quello che tu hai detto è così, ci sarà scritto così, ma sai un po' che non succede così. Talmente ci abbiamo detto queste cose, sono andate a memoria, che poi la memoria anche spesso qui fa dei buchi e non riesce a utilizzarla. Per cui io credo che è importante leggerla, proprio avere il testo soltanto tanto, anche sulle cose che siete convinti di avere. Adesso vediamo, su questo brano che sembra innocuo, vediamo come invece le cose sono molto, molto, molto che ti prendono. È il tipo di reazione che ha Gesù. Allora, io riprendo dal versetto 38. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Questa è la traduzione italiana, adesso non voglio entrare nel discorso se hanno tradotto bene o male, non hanno tradotto bene, però per adesso lasciamo stare così. Questo per dire che vengono crocifissi questi due nomi che noi diciamo che se vengono crocifissi non dobbiamo essere ladroni. Non ce lo diceva questo ladrone, ma mi viene molto più serio di noi, molto, ma molto più serio di noi. Perché dare dei giudizi sulla gente che non sa? Oltretutto a questo non viene questa etichetta sopra quello che hanno fatto nella mamma, a Gesù sì. Per cui sappiamo perché viene ucciso quello che c'è, sta scritto sopra, l'effigie della sua condanna, a questi no, saranno ladroni. Tant'è vero, l'Evangelista dice due uomini, due antropos, tanto per prendere il discorso della volta scorsa, che vengono crocifissi con lui. Questo è importante, per quello che dovremmo dire, vedete che è importante anche questo. Noi non ci facciamo caso. Alle volte offendiamo le persone senza nemmeno pensando che per noi acqua che scorre, tranquillo. Per forza sono due uomini. Sono due uomini che non pensano a noi tanto. E lei considera gli uomini. Voi lo sapete che Gesù li considera perfettamente uomini. E come si considera uomini? Talmente li considera uomini che la prima volta quando abbiamo letto il pezzo di Luca, Gesù a quello cosiddetto di destra gli dice oggi stai in paradiso con me, e come se lo considerano. Però per noi va bene tutto, quindi sono due ladroni, contamente, andiamo avanti, due ladroni, una a destra e una a sinistra. Adesso a me quello che interessa è che ci sono gli altri adesso. Quelli che di per sé non soffrono, stanno lì quasi a vedersi questa teoria, dice Luca. Teoria è uno spettacolo molto interessante. Dovremo un pochetto ogni tanto ridircere queste cose. Tanto lo posso fare, un pochetto di greco, poco poco, ma tanto lo capite da solo.
Lei non ha posizionato bene quel microfono lì, per cui è in pompa la voce, ed è molto. Lei parla molto bene, però se non posiziona bene quel microfono.
Dai, quello che vuoi fare.
La tecnica è migliore. Se lei è davanti al microfono, mi spiego, non deve prenderlo dritto, deve prenderlo di traverso. Radio Vaticano, se non lo sia.
O così, vediamo. Si sente meglio?
Leggermente meglio, forse se lo abbassa un pochetto. Provi così.
Va bene così? Va bene, allora va bene così. Va bene. Allora, dicevamo, teoria. Che vuol dire teoria? Normalmente viene tradotto come spettacolo. E non è uno spettacolo. Soprattutto quando si dice spettacolo si dice tutto, quindi anche spettacolo non sta dicendo se è buono o cattivo. Sta lì a guardare lo spettacolo. Teoria viene da un verbo, oralo, che vuol dire vedere. Poi c'è tante parole che vengono da oralo, sapete, vero? Pan vuol dire tutto in greco, no? Panorama, oralo, pan, oralo. Vedere tutto, il panorama che cos'è? È un vedere tutto, è vedere bene. Oralo quindi non è solo vedere, ma è vedere quasi compiacendosi di quello che vuole. Teoralo è un vedere, ma ovviamente con molta calma, tanto da mandarselo dentro. Quindi questi personaggi che adesso stanno facendo la loro teoria, quindi stanno guardando questo spettacolo che Gesù che muore, se lo guardano bene, se lo mandano dentro. E che fanno?
E allora, vediamo quello che fanno questi signori.
Quelli che passavano lì, comincia da quelli che tutto sommato non c'entravano niente, che non sanno niente di quello che è successo, ci passavano. Per cui chissà durante tutto il tragitto che c'era stata della passione di Gesù dall'inizio alla fine, forse stavano lavorando, forse stavano nei campi, forse. Ma passano di lì, perché passano di lì, forse la strada che ha portato, tanti forse ci sono. Ma cominciano da lì. Passavano di lì, che fanno? Lo insultano. Che c'entra? Sì, questi lo insultano. Perché lo insultano? Perché è prassi, è logico, che se per caso sei condannato c'è poco da fare. Sei un malfattore, sei un... Quanti pregiudizi ci sono nella gente? Se sta lì, se la legge ha detto che quello è cattivo, è cattivo. E quindi passo di qua e nemmeno lo guardo. Non mi degno nemmeno di guardare che sta facendo. Semplicemente lo insulto. Noi questo discorso l'abbiamo fatto tante volte, poi nell'arco dei secoli, La Chiesa quante volte l'ha fatto a Roma? Viene messo alla berlina, viene messo alla gabella, viene lì e viene insultato di continuo per 3 giorni di seguito. Succede così, è successo anche così. Gesù sta lì alla berlina di tutti. Questi passano e cominciano i loro insulti. E gli dicono di tutto. Gli dicono chi è lui. Tu sei un malfattore. Chissà invece le parole colorate che saranno state, ma di tutti i tipi verranno. Lui è quello. Scuotendo il capo, questa è un'altra tecnica che loro usano, la usano ancora oggi quando vanno a pregare, no? Scuotendo il capo. In questa maniera è proprio con tutto il corpo, questo sempre per ritornare nella logica degli ebrei, che è una logica, dicevo, non so se ve l'ho detto, ma è che conosce molto poco le idee, i concetti, l'astrazione, ma conosce solamente le cose concrete. Per cui quando si prega, o si prega col corpo, se no non si prega. Per cui quando c'è da dire qualcosa di qualcuno, c'è qualcosa di concreto, se no quel qualcuno non dice niente. Mi pare di fatto l'esempio, l'ebreo non conosce la calvizie, conosce l'uomo senza capelli. Ma dice la stessa cosa per te, per loro no. Per cui quando si prega bisogna muoversi. E muoversi in un certo modo, perché se preghi le preghiere sono di intercessione ci sarà un certo tipo di movimento, se le preghiere sono di supplica ce ne sarà un altro, se sono di lode un altro ancora, perché il corpo ti dà il ritmo di tutto questo. E non è brutta la cosa se noi la riprendessimo un po', però facciamo stare questa persona. Questi però scuotono il capo, si muovono per insultare, quindi non è solo per pregare. Ma il corpo è fatto anche per altre cose, pure per fare del male. E questi lo usano per questo tipo di operazione. Ricordate sempre che è una teoria, uno spettacolo, lui sta lì, la scena è lui inchiodato. E questi sotto, che si dilettano di questo grande spettacolo che hanno offerto gratis il comune di Gerusalemme. Ci siamo? Andiamo. E non solo. Come dire, si dilettano nello spettacolo, ma anche si dilettano di lui per quello che lui è, per quello che lui dice, per quello che lui fa. Gli stanno dicendo, guarda che io so tu chi sei, perché tu, e gli dicono che cosa è, tu distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Quindi ti insulto non solo con parole le più strane, ma ti insulto soprattutto su quello che tu pensi di essere. Tu pensi di essere Dio, ma che Dio? Tu non sei proprio nessuno. Tu sei uno che sta lì in croce, fermo, inchiodato. Io a te non ti rispetto, ma mica di qualche cosa, perché sei tutt'altro che quello che dici. Tu sei un grande ingegnere. Perché se fossi una persona seria, adesso scenderesti. Perché il mio Dio lassù ci separerebbe me. Scendi, non lo fai? Quindi non perché il cretino, sei anche più già. Ma di che stiamo a parlare? Di un essere che non ne vale nemmeno la pena. Ma non lo fanno solo questi, lo fanno anche i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, quindi lo fanno tutti quelli che noi oggi diremo capivano. Poi erano interessati, facendosi beffe di lui e dicevano, anche loro vedete che non sono, ma dicono. Che cosa dicono anche questi? Ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scende ora dalla croce e crederemo in lui. Dicono la stessa cosa, con parole diverse, ma questi ci mettono anche, diremo noi oggi, no? La città.
ciliegina sulla torta, gli danno il pezzetto di un salmo, gli scegliano un salmo e gli dicono: ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. E il salmo ha detto: il figlio di Dio viene perché vuol bene e vuol liberare. Sta parlando del salmo 41. Quindi, secolo, lo dice pure la Bibbia, figlio mio, non scegli, sei un mentitore di talenti, non c'è niente da fare, è giusto che parliamo giusto. Tu non ce l'hai la scelta, tu non ce l'hai la non la dai alla gente, che passa alla gente comunque, non la dai a me che capisco di Bibbia, e non la dai nemmeno agli altri, ai due che stanno lì crocifissi, ai due altri che anche loro lo insultarono allo stesso modo. Quindi, vabbè. Allora, riprendo un pochettino qui la situazione. C'è Gesù, che sarà soffrendo sicuramente, ci mancherebbe. Adesso non raccontiamo la percezione, non ve la potete immaginare quanto può essere sofferta. Ma adesso c'è lo spettacolo da guardare. I tizi, oltre che offendere, gli dicono anche il perché lo offende. Ci parlano, quindi non è solo un atteggiamento fisico, ma anche qualcosa di più. Gli dicono: perché tu sei la persona più menzognera che esiste, guardate, essere menzognieri a quei tempi era morto. Un testimone che giurava il falso, poi veniva fatto, veniva scoperto, veniva ucciso, non è che come noi oggi, 2 anni di galera, era finita. Niente di peggio che ci siamo, che la menzogna. Tu sei menzognero, ma alla grande proprio, di quelle che non te lo dico nemmeno. Sei tu che hai detto di essere qui, sei tu che hai detto di distruggiamo un tempo e tre giorni te lo rifaccio. Tu non vieni giù, tu non vieni, che cerchi da noi? Noi stiamo facendo la volontà di Dio, ragazzi, mica stiamo facendo una cosetta così, dietro l'altro. Questa è la situazione, vista da basso, da quelli che stanno così. E se io dovevo stare lì dietro, che dovevo fare? Dovevo dire grazie ai sacerdoti, grazie agli spiriti, grazie agli anziani del Tempio, che finalmente hanno smascherato questa persona che stava qui a distruggere il nostro popolo. Ma che volete di più? Come faccio a non seguire i miei e non lui? Sì, ho visto un giorno che ha fatto dei miracoli, sì, ho sentito come parlava, come parlava, ho sentito tante cose, ma appunto per questo ho sentito, è Dio, e quindi 2 più 2 deve far 4, e 2 più 2 non fa mai 4 questo tizio, questa è strana cosa. Bisogna cominciare un po' a vedere dove va la mano. Quindi da questo lato funziona tutto. Qualcuno si sta preoccupando di quello che sta lassù? Nessuno, anzi. Chi si preoccupa di mezzo, sta bene là dove sta, non può non star bene, funziona tutto alla perfezione. Grazie a tutti, grazie a Erode, grazie a Pilato, grazie. Abbiamo finito, finalmente ci possiamo lavare le mani. Andiamo, la vita va con uno di me, di questi che sai quanti ne passano nella storia, no? Uno dietro l'altro. Provate per adesso a fare il salto diverso, mettetevi. No, la croce non c'è mai. Ma dietro la croce cos'è? Guardare solo lo spettacolo da lui che sta lì. Che succede? Lui si vede sotto passare e io ci vedo tutto. Si vede quello che lo conosce e quello che non lo conosce. Quello che ne ha sentito dire, quello che ne ha elogiato chissà quanti, forse qualcuno di lui ha mangiato pure di quel pane che lui. Ha moltiplicato, non so, ma sicuramente c'era qualche persona lì, non era poco. Qualcuno magari per vedere come andava a finire si era già fatto il giretto che stava lì sotto, pure lui, sicuro. E tu da sopra Gesù che fai? Che fa Gesù? Questi fanno tutto, urlano, sbraitano, si muovono, parlano, e Gesù? Niente, sta in croce, fermo. Beh, fermo, si muoverà per il dolore, questo sì. ma se si muove solo per il dolore. L'avete sentito rispondere e dire, no, guarda che stai a sbagliare, no, non è così, hai capito male, figlio mio, tu hai capito male, non è questo Dio che tu ti devi immaginare, perché io sono Dio, ma non sono per Dio che lo dicono, mi sta dicendo questo Gesù, niente. Sta dicendo che adesso, aspetta un attimo, che no, perché non c'ho le forze, ma aspetta un attimo, no, come perché io scendo e faccio... Niente, capite? Niente, nulla assoluto. E quindi quello sotto come può reagire. Ma a me adesso non interessa come può reagire, questo lo vedremo, Lo vedremo che vuol dire di essere crocifissi, lo vedremo quindi che cos'è il male e come la sofferenza viene dal male. Ma vediamo appunto che è stato questo. Ma che tipo di sofferenza secondo voi sta patendo Gesù? Noi molto spesso, no? Gesù patisce il dolore, grandi santi molte volte, il dolore è giù, le piaghe di Gesù, e questa è la ricezione che ho, quanto fanno male, le spine non ti dico, ma certo che fanno male, io mica sto dicendo che fanno bene. Ma secondo voi gli ha fatto male quello? E che ha fatto male? Ma vi rendete conto che potete stare da solo? Tu hai parlato per anni, a parte la porta privata e anche lì parlare, tu hai parlato per anni, gli hai spiegato, ma non solo a parole, nel Vangelo dice Gesù è venuto con parole e opere, diciamo, e azioni concrete, di quello che Dio è, che ho detto la prima volta, Dio noi lo conosciamo perché Gesù ce l'ha fatto vedere nelle sue azioni, nel suo parlare. Questi l'hanno visto le azioni di Dio, eppure lì sotto gli dicono il mio Dio non è così. Questi ci hanno un'idea di Dio che non è bastato così veramente. Per cui quello lassù non è Dio. E quindi io, mettetevi le mani di Cristo adesso, io che sono stato qui per anni, io per anni mi sono manifestato a sta gente e questi che hanno capito di me, niente. Ti devi sentire male per questa gente. Che devo fare adesso? Che lo devo ripetere anche a questi, un'altra volta. Ma non hanno capito per 3 anni, lo capiranno adesso se scendo dalla croce. Ma ragazzi, ma questa è una cosa che non può essere. E pensate che cosa ci aveva detto. Non ci riesco, signor mio, a leggere questa sofferenza. Ma caro, è possibile che io dovrò morire e questi non hanno capito niente? Ma ci fosse stato uno che ha avuto il dubbio però, no? Qui 3 categorie di persone sono passate, tutte e 3 mi hanno detto che io non sono Dio. Tutte e 3 mi hanno detto e me l'hanno fatto vedere. E io muoio. Ragazzi, ma che vita ho fatto? Sono stato qui per fare. Sto per morire, non è tanto vero che dopo non parlerò, no? Tirerà fuori il mondo e muore. Che posso dire davanti a questa situazione? Ma voi pensate che è morto perché? Per il gran dolore, ma qual è stato il gran dolore? Quello di dire, mamma mia, che fine ha fatto? Il mio parlare, che fine ha fatto questa gente? Io accetto tutto, accetto pure il dolore fisico, riconoscetemi un'altra volta. Però alla fine avete capito chi sono, cavolo! No, io sto per morire, questi non hanno capito niente, a parte i discepoli che proprio questi si sono dati, che non ce n'è uno, ma nemmeno da nessuno, ma ci fosse uno che ha capito, nel Vangelo di Matteo risulta che nessuno nel mondo più assoluto ha capito niente. Ma cavolo, ragazzi, non facciamo così, io mi ribello, io non posso più, io non ci sto a questo dolore, a questa sofferenza, che non è fisica, ho capito. Ma magari forse io mi immagino nelle sue condizioni che lui dica, ma 10 volte fatemi morire in croce, però che almeno uno alla fine dica, però è Dio. Qui nessuno dirà mai che lui era Dio, nessuno. E allora che sono venuto a fare? Che sono venuto a fare? È la cosa più tragica che ci possa essere, io non so voi se la vedete con quest'ottica, però lì risulta così, non risulta un'altra cosa. E adesso non faccio vedere i verdi, perché ci sono, sembra che stiamo facendo la scuola massima. Lì è una cascata di queste parole che dicono sempre di più, in fondo, in fondo, in fondo, che lui è zero. Niente, niente, niente. E allora qualche volta mi veniva ammantato quando lo vedo se scorsa mattina, ma prima di fare quell'urlo per respirare, ma mi viene detto qualche altra cosa. Forse con qualche altra cosa può darsi che cambiamo. E poi mi dico, ma se mai fatto tu sei qui che non cambiamo proprio. Perché se no è possibile che tu non ce l'avresti provato, tu hai provato tutto. Fino alla fine provo tutto, possibile che io non provo, ma perché ti sei accollato sto grande dolore? Di vederti davanti sfilare la gente una a una e a dirti tu non sei Dio, tu non sei nessuno. E questi che ridevano e giocavano con te davanti. Ma non è normale fare una cosa del genere, ma non è normale per uno come te, lo capisci? Hai passato la vita intera a dire e a fare cose eccezionali e alla fine qual è la conclusione? Meno che zero, proprio meno che zero. È così. E allora mi dico sempre, ma io soffro, ma soffro perché? Ma io faccio vivere nelle mie sofferenze, sicuramente. Io non ci sto in quello. Io non so nemmeno chi sono, ma tu lo sapevi che è Dio? Caro, lo sapevi che quella era una menzogna, quella che stavano dicendo loro. E fatti vedere la verità, una volta la verità. Ma lì mi inchiodato a soffrire. Io non voglio dare risposte, l'ho detto, forse dalla l'unica volta che cominceremo a dare qualche risposta. Ma provate a dare voi qualche risposta al tempo. Quando ci diciamo che cos'è il dolore? Quel dolore è che dolore. Allora quando chiediamo, ma Dio mio dove stai? Non so, io ripeto che adesso non voglio farmi le domande, neanche meno dando le risposte. Io voglio solo vedere i fatti. Io nei fatti vedo che quel personaggio chiamato Gesù, che per me è Dio, mi ha fatto veramente l'idea del mio Dio lui proprio è tutta. E non è la loro idea di Dio. Questo è il discorso che ci siamo detti la prima volta. Ho paura che la prima cosa che dobbiamo scardinare in noi è ma che idea ci abbiamo di Dio? Dio per me è quell'essere così buono, ma così buono, che muore per me proprio mentre io mi sta dicendo tu non sei Dio. Tu non sei Dio, perché muore. E si lascia dire cosa del genere e non reagisce. Ci sta. Perché è sicuro che le cose, lui è sicuro, io no. Io per niente sono sicuro che le cose cambiano. Io nella mia logica sono convinto che cambieranno alla fine del mondo, ma io so che è così. Lui no. Lui è convinto che le cose cambiano da quel momento. Tanto che mi ha detto Paolo che io sono già conrisolto con lui. Io che quel giorno stando lì gli ho detto tu non sei Dio, sì, tu sei già con risolto con lui. Ma guarda se non è forte sto Dio, ma magari Dio può essere forte, non lo so. Però adesso a prescindere da lui, dalla forza, quello che io mi sto mettendo dalla parte del dolore, perché oggi è questo periodo, dobbiamo fare la sofferenza. E se non è questa la sofferenza di te la vuoi. È quella che ti manca un piede, ti manca un braccio, non riesci più a parlare. E ripeto, con grande rispetto da dire questo, perché questa ha la sofferenza, ci mancherebbe. Ma quella che è. Adesso non pensiamo tanto alla grande, pensiamo e attualizziamo le cose nostre, insomma, ecco, quante volte ci è stato detto da altri cose che noi non siamo, non facciamo, non vediamo. Occhi, chi alza le spalle, tutto quello che volete. Ma ragazzi, non si può fare proprio il punto di morte. E non mi dite che quello non sapeva che doveva morire, che non stava di croce, se non moriva quello non moriva nessun altro. Quindi a me è un punto di morte, vogliamo fare cose serie. Dai, diamogli quello che dobbiamo dare. È stata una brava persona, ma lo vogliamo dire? Non ha fatto male a nessuno? No, diciamo esattamente il contrario. E diciamo che quella è la verità, non quella che tu immagini, quella che tu pensi. E quella nazione che fa, sta solo lì a soffrire, lo sta facendo altro che soffrire.
Non so se io non sto spiegando la questione, perché se volete durante la prossima volta, ma un pezzetto per volta, e allora sarebbe veramente un giorno fa. Anche perché il fulcro, una volta maledetto del cristianesimo, è quello, vero? Maledetto che è la passione. La passione, intendendo per passione, questo l'ho detto per la volta scorsa, intendendoci anche la resurrezione, eh? Cioè il famoso trigo di tre giorni, ma tre giorni tre. Quello è il fulcro. Tant'è vero che se ci fate caso nella composizione dei Vangeli, i Vangeli sono composti così. Adesso, tanto per ritirare un po' su, perché sennò no, i Vangeli sono composti in questa maniera. Non è che un giorno Matteo, Marco, Luca si sono messi e dicono: devo raccontare la storiella, vediamo come fare. Allora hanno preso un pezzo di carta, la scritta mia, si sono messi a scrivere. Hanno fatto una raccolta di scritti che c'erano già prima. E quanti erano gli scritti che c'erano prima? Ecco, i primi scritti in assoluto vengono chiamati copia dei detti, delle parole di Gesù. Erano pochissimi. Ma il primo scritto che è venuto un po' organizzato era quello della passione, morte e resurrezione di Gesù. E se ci fate caso, infatti, è quello che prende la stragrande maggioranza della composizione del Vangelo. Vangelo di Giovanni tiene al capitolo 12, non mangiamo dei segni dell'ora organizzata, dal 12 al 24 è solo passione. Quindi per 12 capitoli parla della passione, morte. E per 12 capitoli, quello che Gesù ha fatto con la narrazione. Quindi vuol dire che la narrazione era centrale, erano dei intrecini che giravano sulla passione, morte e resurrezione di Gesù. Ce n'era più e più di quello, parecchi anzi. Ed erano a uso e consumo molto spesso dei primi evangelizzatori, quindi dei primi, discepoli missionari che andavano in varie zone a predicare. Lasciavano questi scritti e normalmente gli scritti erano solo la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Questo nei primi 20-30 anni di là. Poi è chiaro, ci si è resi conto che la passione sì, ma poi queste cose vengono spiegate. Non è che Gesù è andato lì a morire con un fungo. Quindi bisognava tutte le altre cose che raccontavano questi discepoli, bisognava in qualche modo scriverle. Ed ecco che è appuntato il pezzo primo. Il Vangelo è andato un po' all'inverso, come normalmente la storia legge, è andato alla fine, il pezzo prima. E poi c'è stato aggiunto il pezzo prima. Perché Gesù è morto? È morto perché ci vuole talmente bene che per forza così funziona. Allora, da dove si vede che ci vuole? Da quello che ha detto e quello che ha fatto. E quindi sono stati raccontati alcuni fatti e alcuni detti di Gesù. E noi ci abbiamo dei Vangeli, ognuno a seconda del tipo di destinatario al quale andava questi Vangeli. Il maggior di Luca andava per le comunità greche, quindi erano i greci che conoscevano molto bene il greco e non conoscevano per niente l'ebraico, quindi bisognava spiegare certe cose in un certo modo. Il Vangelo di Matteo era esatto contrario, andava solo per ebrei, per ortodossi, quelli che erano convinti che se non si era ebrei non si era nemmeno cristiani, quelli che all'inizio hanno fatto un gran casotto all'interno della chiesa. E a quella comunità Matteo scrive il suo Vangelo, come abbiamo detto un'altra volta. Marco invece scrive ovviamente per un'altra comunità, come sapete, quella di Roma, fatta in un certo modo, anche qui da altre situazioni, e quindi tutti, grosso modo, dicono le stesse cose, ma le dicono secondo me più comunità che hanno fatto, e organizzano tutto. Quindi cioè, prima è proprio della passione, morte e risurrezione di Gesù, poi c'è il blocco dei miracoli. Poi c'è il blocco delle parabole, poi c'è il blocco dei detti, e piano piano viene messo tutto insieme, viene a tempo orchestrato da quelli che poi dopo noi chiamiamo gli evangelisti, quelle persone che mettono insieme tutto. Poi due di loro, Matteo e Luca, ci mettono, diremo noi oggi, l'introduzione, la prefazione a tutto questo, e ci mettono i racconti di Natale. Quindi gli ultimi in assoluto sono i racconti di Natale. Cosa che noi pensiamo che siano scritti, no? No, sono gli ultimi scritti in assoluto del Nuovo Testamento, i racconti di Natale.
E questo per esempio la dice lunga, adesso stiamo a parlare di Natale per esempio, la dice lunga per come noi leggiamo i conti di Natale, ma senza mettere in tante ansie, quello che può essere, quindi non preoccupate perché tanto su tante cose si potrà fare così, ma fateci molta attenzione. Cioè, i conti più difficili che ci sono nella vita, sono i più difficili in assoluto. Stranamente poi noi vediamo male i bambini. E noi siamo intelligenti, ma sempre, e come cristiani ci siamo mai capiti niente, si viene a fare. Ma questi sono i racconti più complessi di tutto il discorso, più complessi, perché se sono stati raccontati, sono stati messi per ultimo, c'era un motivo, e c'era perché era la sintesi della sintesi della sintesi di tutto quello che sarebbe stato nel libro. Un po' quando si scrive il libro, uno scrive il libro, per lui è talmente bello, 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 che non deve pubblicare, non sa come fare, allora chi va? Va dall'amico intelligente, quello che ci capisce più di tutti, e gli dice: senti, io so che tu sei bravo, soprattutto se sei anche famoso, io vorrei scrivere questo libro, ma il libro mio non ti può leggere, no? Mi ci fai tu un modo di dire una dedica, una prefazione, me lo leggi, dimmi se va bene, perché se va bene, scrivici due righe sopra, così, cavolo, però non è quello, perché ha scritto il grande scrittore che va per la mano, ha scritto il poema, il poeta che ha preso il premio Nobel, e così è successo. Sono andati da questi grandi scrittori cristiani e si sono fatti fare la prefazione, che sono i racconti di Natale, messi lì. Ma quindi questi sono terzi, ma adesso non li devo fare perché non è Natale, tra quali quando uno va a leggere certi tipi di strutture del perché del conto, li ritrova tutti lì. Perché ne conti passano in quella maniera? Perché i magici? Perché la serie? Perché? No? Ah, perché avevo raccontato a bambinina, ragazzi, dai su. Immagina, non per bambini, nel senso per racconti tipo Favoletta. Ecco la cosa di un pochettino più, con la testa sulle spalle. E quindi quel brano, molto, molto interessante, sarebbe interessante leggerlo e ti dà tutta la tua addirittura e tutto quello che è dopo. E non a caso Luca, che si dice che è il giorno della misericordia, no? Perché Gesù viene visto come la persona più misericordiosa che ci può essere, andata a leggere i primi tre capitoli, appunto, questi capitoli della nascita di Gesù, e troverete che non è proprio di Matteo, che Matteo scrive in ebreo, quindi non è misericordia, però la persona che vedrete tutte le dinastie strane, che per Matteo si rifanno ad Adamo, ad Abramo e a tutta la discendenza di questa parola di ebrei, e gli dà tutta una struttura, una botta grossa sul numero 14. La discendenza è sul 14, questi fanno che sta giocando. 14, già. 14 è l'età, tu pensavi che non siano le date, però invece sto capito perché viene nato. E è fuori dalla cosa che non trovi il tutto. Ma bisogna sapere queste situazioni per spiegare, però lì. Io no, mi viene sempre da vedere, perché poi sono giorni che sempre letto, giustamente, no? Per capitare la mia mente. Allora, il Vangelo nel periodo dell'anno di Matteo che ho letto all'inizio. E allora, Abramo, Gelo, un sacco in genere, non c'è poco. E tu vuoi dire a gente, dice, no, ma che va bene? E che stanno a fare? Va bene. Ma guarda che è importante. Un giorno ci fosse questo, quando si degnerà la spiegazione così. Mentre lo stesso discorso, voi andate da Luca, non funziona così. Da Luca è ribaltato completamente. Da Luca si parte da Gesù e si va indietro, mentre da lì si andava da Abramo. Si va indietro e non ci si ferma ad Abramo, perché Gesù non è quello per gli ebrei, è quello per tutti. Quindi arriva a Abramo, arriva a Gesù, e fa vedere tutta la discendenza che sta lì. E allora il greco dice, ma non c'entra pure che certo che c'entra quello, ma che sei credito? L'avevo detto già, e lo sai sin dall'inizio per questo, Gesù è venuto per te. Ah, ma quando sono quelli greci? Ma no, sono scemo. Ah, ok. E comincia tutto il mondo. Però adesso questa porta per lasciare, quindi la piatta. C'è
quello.
E quindi riprendiamo con la nostra sofferenza, quindi vi rendete conto che nella. Se dovessimo fare tutto il. Non è che io ho un po' di ma in realtà c'è paura.
siciliano, una poca. Allora dice, quindi la sofferenza è fondamentale. Oh, però quella sofferenza, io adesso non vorrei che tutto. Allora facciamo così, oggi da comincio, poi a questo punto
ho capito che no. Che avremmo fatto
già. E poi la prossima volta la sentirò da pieno, ma non volevo scrivere questo brano, non volevo pensare, ma vediamo quello che può essere. Gesù, da che cosa si vede che soffre lassù? Da due cose particolari che tu potete capire. Dal fatto che non parla, e quindi ascolta. E dovremmo cominciare a imparare ad ascoltare. Soprattutto chi soffre. Tutti in generale, soprattutto chi soffre. E poi dal fatto che lui vede, lui sta vedendo. C'ha due tecniche importanti, mette in funzione due sensi importantissimi. Gli occhi, vede. E l'ascolto, le orecchie per ascoltare. E questi due sensi lo fanno diventare male, lo fanno soffrire la carne. E adesso quello dell'ascolto per un attimo lo sospendo perché è quello più complesso, ma è più grande di quello eccezionale. Pensate che è vero, la prima cosa che fa, c'è cioè quella grande preghiera, non riesce mai, se la riesce mai, ascolta. Prima ancora di tutto dovrebbe ascoltare, prima ancora di fare, prima ancora di sentire niente, ascolta Dio. Lui sta lì e lo fa, lui ascolta gli insulti, ascolta tutte le reazioni di queste, le ascolta e se le prende tutte. Non reagisce, non dice, non ho capito, ti sto ascoltando. No, sentire un conto, ascoltare un altro, mi stai entrando dentro. Ed è per questo che mi fai male. Perché mi stai dicendo cose non vere. E mi fai male, perché sto ascoltando veramente. Riesco ad ascoltare io, come si deve, non è mica normale. Io certe volte me lo dico nelle nostre liturgie, ascoltiamo Dio che ci parla. E vengono dei momenti, io dico tante volte che cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, finiamo con la benedizione solenne che tutti si prendono e l'abbiamo sentito lui. Siamo stati qui pure tre quarti d'ora, compresa la predica, a volte pure un'ora, tutto quanto quello che può essere. E noi abbiamo parlato alla grande, di tutto gli abbiamo detto, di tutto. Signore scendi, sali, vieni qui, mettiti nell'ostia, molte fanno tutto. Una volta abbiamo, due secondi l'abbiamo ascoltato nella nostra liturgia, lui che viene, non lo so se l'abbiamo ascoltato, se siamo stati di lui a dare di tutto. Signore ti preghiamo per gli affamati, per i bisognosi, poi per me che stai, non ti prego niente per me che stai, Signore. Mi sembra a volte, l'ho detto parecchie volte, quella parabola che Gesù racconta del Fariseo, no? Perché l'ultimo legge, che quella va davanti dice, Signore, qui in realtà, momento. Ed ecco che te la racconto, Signore, la storia con me, no? Con le braccia alzate, dice Gesù. No? Signore, grazie. Grazie intanto che mi hai fatto nascere uomo e non donna, non mi fate fare questa idea, ma se non avrei fatto male. Quindi, primo grazie, uomo e non donna. Secondo grazie, meno male che non so come quello raggiungere. Grazie Signore. No, certo, io non so se facciamo così, come per dire, vabbè. Poi Signore grazie. Grazie perché? Perché io ti ho dato le decine, perché io sai, e io ti ho dato la mia, io ti ho portato questo, grazie, finalmente Signore, e che devo fare di questo? Allora, grazie che mi hai fatto nascere, grazie che mi hai fatto essere come quello, grazie che ti ho dato tutto, non posso andare a casa, mi sono stato trovato. E se non c'è con me, non lo so, mi sbaglio, è vero, a tutto quale, sicuramente non lo fate, male uno come si deserta. Ma lui che sta lì ad ascoltare, ma pensi che ti ascolta solo, ma non sarà che ti ha detto pure a parlare di scusi, tu nemmeno
due volte non la sentì che quella ha alzato il dito perché voleva parlare un attimo. E non ha parlato perché era rimasto con il dito alzato. Così. Tu nemmeno l'hai visto che l'ha alzato il dito. Gli l'hai detto, è tutto, gli hai detto, è tutto, è tutto. Tanto che c'è la preghiera dei fedeli, ascoltaci, e certo che la spluite deve ascoltare, capito? Tu non lo ascoltavi, mi raccomando, non lo ascoltavi. Non sia mai che dovessi ascoltare una volta. Te fa male, non sia mai. Ascolta, Signore, perché io sapessi, c'ho dei problemi, ragazzi, non lo pensiero. E lui sta lì, in croce. E si ascolta tutto, sta lì. Infatti, in chiesa ce l'abbiamo la croce. E non è sotto a dire tutto. Ma non è che stiamo a dire come lui, no? Ah, se dobbiamo al fattore, siamo grandi disgraziati. E lui sta messo via tutte, sta per morire. E se ne sta via tutte. Ascolta, un grande ascoltatore, però una volta ci aveva detto ascolta tu, ascolta me. Noi abbiamo rigirato la città, ci siamo fatti il nostro titolo la luce del consumo, l'abbiamo dato tante volte. Dio lo sappiamo fare, meglio noi che lui. Qui facevamo i casini che non si capiva. Noi invece sì, che siamo capaci di fare il mondo, di fare la società, noi le leggi, ma tutto sappiamo fare, tutto. E abbiamo chiesto consiglio a lui, ma poi non consiglio, lui ha sbagliato tutto, dall'inizio l'ha sbagliato. Se qualche volta si mettesse un po' a riga non sarebbe male, adesso. Quindi la prima cosa è lui che fa il disco, seconda cosa lui vede. E lui vede. Lui sente la sua sofferenza, ma lui vede la sofferenza anche di quella gente che sta lì. E non ci ha capito niente. E lui soffre per vedere quelle cose. E quando ci aveva le mani libere che non erano inchiodate sulla croce, quelle sofferenze lui andava lì e ci soffriva. E noi quindi la prossima volta le vedremo. Lui va. Lui va dalla suocera di Pietro e gli tocca la mano e la guarisce. Lui va dal lebbroso e lo guarisce. Perché lo vede? E dice benvenuti che compassione. Non si fa scrupolo se diventa scomunicato, perché per la legge sei tutto indeboloso, sei fuori comunità, sei scomunicato per legge. Non è che c'era qualcosa che tu oramai stai fuori dalla comunità, ma lui non se lo copre, non se lo crea il problema. Come lo vede va? A quello San Francesco. San Francesco all'inizio quando poi dopo c'è andato. Gesù Cristo non ha fatto nemmeno che, subito all'inizio, gli ha dato quel discorso che dicevamo la scorsa, gli ha dato proprio la voglia della compassione, della misericordia, quel splendido Maria andava, è dovuta, se non moriva lui, se non andava da mano a quelle cose. Lui stava per un risimo che dava. E di questo quanti fatti, no? Talmente lui è preso, e lui piange per Gerusalemme, ricordate, la vede lì, piange. Perché tra un po' sarà distrutta. Piange quando vede Maria che piange, la sorella dell'Asta. Oh, Gesù fa queste cose perché vede. Chissà se stava piangendo l'ultimo momento della sua vita quando ha visto quello spettacolo lì. Ma sai, tra sangue e casinare sudore lì non si capiva se stava piangendo anche. Io me lo immagino proprio, secondo me stava piangendo anche. Piangeva proprio perché non riusciva a tirare fuori. Non poteva essere, non può essere che come io stavo parlando col padre, non può essere che io mi sono sbagliato, tu mi hai detto giusto così, anche se qui non si vede niente, io ci sono, alla morte ci sto, l'ho accettato e sono sicuro che funziona, ma questi quanto mi fanno piangere, ti prego, dai, tirami su. Quindi ci sono queste due cose che noi la prossima volta vedremo. Gesù che vede e Gesù che ascolta. E queste cose lo fanno stare male, lo fanno soffrire. Vedere e ascoltare ti fanno stare male. Perché per uno fatto in un certo modo, vede, ma vede in profondità, vede veramente quello che vede. Ascolta e ascolta veramente il grido del suo popolo, diceva, no? L'esodo. Tanto per Dio non ne può fare a meno, deve intervenire. È stata la schiavitù. E quando mai ha gridato al popolo? Gridava forse per le botte che gridava agli altri, ma non è che ha gridato a Dio, Signore, di dire, no, si deve far mangiare, insomma, diceva, questo è un altro discorso, grosso, grosso. E Dio sente.
e Gesù lo sente, quindi va avanti, si riapporta in questo tipo di operazione. E quindi la prossima volta, visto che oggi volevo, perché tutto quello che ho fatto adesso era l'introduzione, a Gesù che soffre per te, non so perché mi sembra strano, ma io me lo organizzo a Gesù che piace, no? E quindi prendiamo il braccio, come si soffre, come Gesù soffre, quando vede gli altri. E quindi come ci si può rapportare quando si sta con gli altri. Vabbè, però queste cose le dico a questo modo.
Però mi aspettavo anche che lei parlasse della sofferenza nell'orto dei dolori, perché lì praticamente c'è quella reazione fisica così violenta, lei già soffriva, come se fosse stato un colpo, perché anche lì c'era la sofferenza, lui sapeva che quello che aspettava, nessuno sa.
Sì, allora, vi ho detto in Quaresima cosa noi faremo un leggero quotidiano.
No,
la passione, così abbiamo. Io ho preso questo brano, solamente tanto perché come al solito non dico quello che si deve su questo. La passione della fine.
Prendiamo solo questo solo per dire non tanto la sofferenza di Gesù, ma quanto la sofferenza del silenzio, che lui ovviamente non riesce nemmeno a tirare fuori la voce per farsi di quello che lo dico. È chiaro che poi c'è stata anche la sofferenza del Gesù, che non abbiamo veramente fatto. Ma forse per questo della sofferenza. Vabbè, buono, non tanto ci faccio le cose, la vedrei ancora prima, e c'è prima. Cioè prima sempre in quei momenti lì. Vabbè, tanto con questa ce la possiamo vedere, ma non arriva nessuno. Ma voi vi rendete conto l'ultima cena? Noi ce la raffiguriamo come una festa. Io non so se poi avete capito un pochetto come funziona quell'ultima cena. Eccolo perché vorrei le lezioni quotidiane della Quaresima. Ma l'ultima cena non è stata una festa, ma tutt'altro non è stata una festa, soprattutto per lui, anzi solo per lui, perché per quella è stata una festa, tant'è vero che finita il mangiare, che fanno? Dice il mangiare. Escono e vanno nel monte degli olivi cantando, castitizi e danno convinti, che tanto non è che hanno fatto Pasqua, capito? Come spesso facciamo noi, non c'è neanche un dubbio di quello che sta succedendo, ma per niente, tant'è che devo dire che per andare all'orto del Giuseppe, e anche che sa quello che vuole, ma per forza, quando vi ripete che questi usciamo, dopo che ho portato io, mi sono donato come corpo e come sangue, tu adesso dai, cioè vuol dire che ti dico, ma che è che ti dico? Cioè, non è, ricominciamo da capo. Ma il problema, la sofferenza lì nell'ultima cena, è impressionante. Adesso il mondo va da fuori perché secondo dopo mi viene il suo non proprio si manca, no, però è vero. E il problema è che veramente lì è no, è no. Gesù ha tanto amato gli uomini da amarli fino alla fine. Per sé questa frase che Giovanni dice all'inizio, prima ancora di cominciare l'ultima cena, dice: allora cominciamo l'ultima cena perché? Perché Gesù ha tanto amato gli uomini che li ama fino alla fine, li amò fino alla fine. Cioè, avete mai pensato a questa frase? E da dove si vede che Gesù ha tanto amato gli uomini? Secondo me da dove si può vedere? Tutti dicono così. Certo, se Gesù è morto per noi, è tanto amato. No, non era morto ancora quando Giovanni dice questo. Gesù dice, nell'ultima cena, Gesù ha tanto amato gli uomini che potete far vedere fino alla fine che voi vi amate. Da dove ha fatto il tanto amato che c'era prima? Dalle parole? Dai miracoli? Ci ha amato gli uomini in questa maniera? O dalla sofferenza? Non so se è. Da quanto ha sofferto per loro? Fino allora? E se andiamo a leggere Giovanni, capitolo 15, vi rendete conto di tutta la sofferenza che c'è stata. Però se non me lo farete. Ci giudicano tutta la sofferenza. Adesso abbiamo fatto Natale ancora. Ma lì è forte, perché Giovanni comincia a fare così. Non c'è Giovanni, non a casa con Giovanni, come mai, no? Vabbè, appunto. No? C'è sempre questo. C'è una sala,
tutti gli altri sono più racconti da me. Siamo sempre andati a mangiare mai fare un pranzo, non si deve mangiare. Sarei trovato per un bar, magari da di noi, fare un pranzo serio con la parola di Dio. Gli dice, Giovanni dice proprio questo, il Signore ha tanto amato gli uomini, Gesù, che adesso ti farà vedere, no? Lo scoop, no? La cosa eccezionale di questa notte. Ma fino adesso amati, al punto che adesso vi farà vedere, ce ne la ciliegina sotto. Ma non è bene la torta, che molta la fa vedere, ce ne la ciliegina sotto. E quindi muore per te. Ma la morte viene dopo. E per Gesù, infatti, non è quella la ciliegina. Non è la morte. Anche se quella è il sigillo, il blocco. Ma c'è tutto un prima, molto. Tra l'altro Giovanni non vede per niente la nascita di Gesù. Quindi non ci mette chissà da dove. Parte da un giorno, da una casa di cana, e vai. Si fa 4-5 miracoli, diciamo così, tanto per farsi, no? Dice 3-4 parole, ma va a vedere, poi dice quello che fa. E vedi che vuol chiamare. Allora vede forti. Allora comincia a dire, ma signore, io basta, non ne posso più. Non può pure la passione che ci metti di mezzo. Sì, che ci metto di mezzo pure la passione, proprio per fare vedere che vuol chiamare. Tu fino adesso mi hai detto un tubo però, ma proprio niente. Ah, io sono, ma chi sa? Per chiamare una parola che può operare. Per l'ebreo la parola amare non esiste. Ritorno sempre al discorso prima dei concetti. Non c'è la parola calvizie, c'è l'uomo senza capelli. La parola amore non c'è, o c'è qualcosa di concreto che si vede, si sente, si tocca, se non è amore. Ma dove lo vedi l'amore? Nel matrimonio, in quei matrimoni lì che erano tutti combinati? Allora dove sta l'amore? Dove sta l'amore di Gesù? Se non in qualcosa che si vede, si sente, si tocca, ma tanto che tocca, sai? Però è arrivato il nostro basta. Alla prossima, ci vediamo alla prossima.
No? Buonasera, ecco, sono qua.